La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Buon lunedì, gentili ascoltatori, da Paolo Papilli che vi parla dallo studio numero 2 di Radio Tua, Via del Commercio. Siete all'interno di Punto Biancorosso, scusate il ritardo scaturito da motivi tecnici, ma ci siamo. Vorrà dire che stasera entreremo ancora di più nelle vostre case facendovi compagnia proprio durante l'ora di cena. Abbiamo ascoltatori fedelissimi, uno tra tutti, Giorgio Di Camerano, che si è subito preoccupato allo 071 89 66 50, voleva sapere se andavamo in onda. Ci siamo, e come ogni lunedì saremo qui ad iniziare la settimana parlando di Ancona, di una delle cose che amiamo più di ogni altra. Siamo reduci da una bellissima vittoria in trasferta a Savona, è stato un bellissimo fine settimana, anche dal punto di vista personale mi sono fatto un bel viaggio che davvero mi è piaciuto tantissimo. Poi magari avrò tempo, avrò modo di parlarvene in maniera più approfondita, però iniziamo subito, direi, a questo punto il programma parlando sì della bella trasferta vinta a Savona in Liguria, un 2-1 secco che non ha messo alcun tipo di replica. Ma da oggi, cari ascoltatori, parte ufficialmente l'operazione Reggiana. Sì, perché a questo punto non possiamo più sottrarci, non lo dovevamo fare neanche prima, per la verità. Questa squadra va seguita con tutto il cuore, perché effettivamente questo quello che ci mette ogni volta quando scende sul terreno di gioco. Anche i giocatori che magari erano un pochino più in difficoltà, meno brillanti all'inizio della stagione, adesso hanno saputo sopperire proprio con queste caratteristiche anche ad alcune lacune tecniche. Parleremo di mercato, avremo diversi interlocutori, uno su tutti ci darà magari qualche dritta, qualche risposta, farà le sue considerazioni. Sarà Vittorio Galigani, un ritorno sulle frequenze di Radio 2.2, storico direttore sportivo, e poi approfondiremo proprio con uno dei perni di questa squadra, vale a dire Di Ceglie, che sarà con noi nella seconda parte della trasmissione. Ci sarà anche il film della partita, ma per motivi di tempo logicamente lo programmeremo più avanti, quasi a ridosso della conclusione. 334 35 20 488 per scriverci l'SMS classico, diretta chiocciola radiotua.it l'email. Partiamo subito con il quadro della giornata che si è disputata prima. Giornata del girone di ritorno, questi sono stati gli incontri: l'Ascoli ha vinto 6-3 con la Pistoiese, Carrarese Tutto Cuoio 5-1, Gubbio L'Aquila 0-0, Pontedera Spalla 2-1, Prato San Marino 2-0, Pro Piacenza Grosseto 4-2, Reggiana Forlì 1-0, Sant'Arcangelo Lucchese 0-0, Savona 1, Ancona 2, Teramo Pisa 1-1. In classifica l'Ascoli a 38 punti, Reggiana insegue 35, Teramo 34, Pisa 33, L'Aquila 33, Ancona Pontedera 29, Gubbio 28, Carrarese 27, Grosseto Pistoiese Tutto Cuoio 26, Savona Forlì 25, Spal 24, Lucchese 23, Prato 21, Sant'Arcangelo 19, Pro Piacenza 13. Chiude il San Marino a 12 punti. Girone di ritorno è cominciato praticamente con una pioggia di gol, sono stati ben 32 quelli registrati. Il risultato più clamoroso è senz'altro quello del Duca, 6-3 alla Pistoiese, ha vinto facile la formazione di Petrone, un successo perentorio, il decimo che consolida il primato con 3 punti di vantaggio sulla Reggiana, a cui è bastata la rete di Senigallia per centrare la vittoria numero 10, che vale il secondo posto. 10 come risultati utili consecutivi del Teramo, che ha colto un pareggio nel big match col Pisa, e resta meno 4 dalla vetta. I nerazzurri, che ieri hanno annunciato l'ingaggio dell'attaccante Reghini dall'Avellino, scivolano a meno 5 dalla vetta nonostante il 13° gol di Arma. Al quarto posto col Pisa c'è l'Aquila, al secondo pareggio di fila. La classifica registra un primo strappo con le prime 5 che staccano il resto del gruppone, alla guida del quale c'è proprio l'Ancona, capace di centrare a Savona la quinta vittoria esterna in trasferta. I dorici hanno raccolto più punti di tutti, 18, insieme al Pisa. I play-out distano 6 lunghezze, i play-off solo 4. Il prossimo turno, come ricordavamo poco fa, cari amici, propone due sfide importanti: Ancona-Reggiana su tutte, domenica alle ore 18, e dobbiamo essere in tantissimi. Questa settimana vi martelleremo praticamente in ogni trasmissione. Scatta da oggi ufficialmente l'operazione Reggiana, perché la cornice di pubblico dello stadio del Conaro deve essere non importante, importantissima. L'altro incontro da seguire con estrema attenzione è logicamente la sfida del Fattori, dove l'Aquila riceverà l'Ascoli. Spicca per quello che riguarda la giornata di ieri la cinquina del Grosseto, la cinquina della Carrarese al Tutto Cuoio con la tripletta di Cellini. È tornata al successo dopo 4 partite il Pontedera, che acuisce la crisi della spalla, il secondo KO di fila, il sesto in 7 partite. Adesso il rischio di finire per gli estensi nei play-out è concreto. Zona play-out punto che si fa caldissima perché la Lucchese non conosce sconfitta dall'arrivo di Galderisi, 7 risultati positivi, 2 vittorie e 5 pareggi. Il Sant'Arcangelo ha raccolto 7 punti in 3 gare col nuovo mister Cuttone, il Prato ha battuto il San Marino, ora ultimo da solo, e la propria Piacenza ha rifilato al Grosseto un clamoroso 4-2, terzo successo in 4 partite con la seconda doppietta di fila per il nuovo bomber Alessandro. Sono 19:19, siamo un po' in ritardo questa sera, abbiamo iniziato tardi, ma faremo il nostro lavoro fino al termine della trasmissione con gli ospiti regolari. Arriveremo un po' più lunghi, ma state con noi, scriveteci al 334 35 20 488, una mail a diretta@radiotua.it. Potete contattarci anche direttamente alla nostra pagina di Facebook. Saremo qua pronti a ricevere tutti i vostri pensieri, suggerimenti e domande da porre ai nostri ospiti che a breve saranno con noi. A tra poco per la pubblicità.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905.
Venerdì 9 gennaio alle ore 22 presso la sala G-Planet a Marzocca, serata karaoke con Oscar Latino. Vieni a divertirti con noi. Ingresso gratuito. Possibilità di cenare presso il nuovo G-Planet Restaurant con menù completo a soli 10 euro. Prima dello spettacolo ci sarà l'estrazione finale del concorso a premi G-Planet. A Natale siamo tutti più buoni. G-Planet Marzocca, strada statale Adriatica Sud 228D. Per informazioni visita il sito www.gplanet.it. Montepremi 3.960 euro. Il gioco è riservato ai maggiorenni e può causare dipendenza patologica. Per conoscere le probabilità di vincita e i regolamenti di gioco consulta la pagina Gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Dal 1980 gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms, 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3537, a Pezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi, 10A. Per info 071 57 327.
Carla, mi sono innamorata.
Dai, dimmi.
È di Ancona, è gentile, cortese, disponibile, mi fa risparmiare e quando ne ho bisogno mi porta la spesa a casa.
Addirittura.
È pieno di sorprese e mi riempie di regali.
Ma dove l'hai trovato un uomo così?
E chi ha detto che è un uomo?
Sono tutte innamorate del supermercato Coal di Ancona in Piazza Pertini. Ogni giorno tantissimi prodotti in offerta e il nuovo servizio di consegna a domicilio. Così risparmi tempo e denaro. Se cerchi qualità, cortesia e convenienza, scegli il supermercato Coal ad Ancona in Piazza Pertini.
Perché da Coal c'è sempre di più.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni. Zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 19:23, ben sintonizzati nuovamente, gentili ascoltatori, con Punto Biancorosso, Stefano Fera, il nostro editore alla parte tecnica, al microfono Paolo Papilli. Messaggi che potete inviarci al 334 35 20 488, la mail diretta@radiotua.it. Abbiamo tanti argomenti da affrontare, uno di questi è senz'altro la prevendita, che potete leggere direttamente nel sito ufficiale dell'Ancona, ma anche nel nostro www.radiotua.com per parlare di calcio e non solo. Da oggi scatta ufficialmente l'operazione Reggiana, e allora l'Ancona Ancona ha comunicato che da domani, martedì 13 gennaio, sarà attiva la prevendita per Ancona Reggiana, seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di Lega Pro, in programma domenica 18 alle ore 18 allo stadio del Conero, tagliando d'ingresso come al solito nominativi. Per l'acquisto occorre presentare il documento di riconoscimento. Si potranno acquistare in prevendita online tramite il circuito della Booking e nei seguenti punti vendita: in tutte le filiali della Banca di Ancona Credito Cooperativo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico delle banche, in Ancona in via Maggini, in via Mestri del Lavoro, via Rismondo, via Rodi, a Polverigi in via San Giovanni e nella sede di Castelfidardo in via Crucianelli 1, all'Ancona Point via D'Antona 24 a Chiaravalle, il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 20, il giovedì e il venerdì e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Come al solito sarà aperta anche la segreteria dello Stadio Dorico in via Damiano Chiesa 13A, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 e alle 19, botteghino, tribuna, Stadio del Conero giovedì, venerdì, sabato 16-19, domenica 10:30, 13:30, oppure nei punti vendita del circuito Booking, diritto di prevendita 1,50 euro, alla tabaccheria Ferraro via Torresi, Carcaffè via Vallemiano, distributore Eni via Camaranense. Si ribadisce che il giorno della gara i botteghini dello Stadio del Conero, biglietteria, tribuna, chiuderanno alle 13:30, mentre invece i punti vendita Booking saranno aperti con orari di apertura degli esercizi commerciali aderenti. Biglietti di curva e gradinata acquistati in prevendita entro sabato 17 gennaio avranno un prezzo più basso: curva 10 euro, 6 euro ridotto, gradinata 13, ridotto 9. Come già comunicato, è stata inserita la tariffa ridotto per bambini fino a 10 anni con biglietti al costo di 2 euro per tutti i settori. Buonasera al direttore sportivo Vittorio Galligani, primo ospite della serata. Apriamo subito con il botto, un po' d'aria d'Ancona per il direttore sportivo che ha il capoluogo nel cuore, così direttore?
Beh, certamente, io mia figlia che abita tuttora ad Ancona e mia nipote nata, sono entrambe nate ad Ancona, poi la mia gioventù, tanti ricordi, tanti amici, tante cose, una Serie B persa ad Ancona purtroppo con il Taranto, cioè Ancona mi riconduce a tante cose della mia gioventù e della mia vita sportiva.
Che in questo momento è sempre attenta, no? Stasera con lei, direttore, faremo un'analisi per quello che riguarda il campionato di Lega Pro, anche alla luce di tutto quello che è successo finora, perché tutti dipingono questo girone B, un po' monotono, scarso dai contenuti tecnici. Invece poi ci si accorge che magari qualche buona caratteristica c'è in qualche squadra. Cosa ne pensi?
Beh, direi innanzitutto che l'Ancona può essere considerata la rivelazione di questo girone, no?
Sì.
Esordiente, tecnico esordiente, Giovannino, io me lo ricordo Giovannino perché era il nostro centravanti quando assieme ad Osvaldo Iaconi vincemmo il campionato a Fano, e Giovanni assieme a un nugolo di ragazzotti, Omiccioli, Fabrizio Grilli, vincemmo e dalla C2 andammo in C1. Poi andai a Cagliari e cominciai a girare l'Italia in lungo e largo. Quindi Giovannino, del quale ho un ricordo affettuoso, un ricordo di un giovane, l'ho rincontrato quest'estate, sono venuto a vedere l'amichevole dell'Ancona quando giocarono a Tolentino e ho trovato una persona completamente diversa, ma caratterialmente sempre uguale. Quindi sono contento per lui, sono contento per Ancona. Anche Marcaccio ha fatto un buon lavoro, direi che l'Ancona fino ad ora, che tutti davano per una tra le più deboli del girone, invece nel corso del campionato poi ha dimostrato e sta dimostrando tutto il suo valore, è lì a ridosso della zona playoff e quindi mi sembra un buon campionato da giudicare positivamente.
Fanno bene, soprattutto Marcaccio fa bene secondo lei a parlare ancora di salvezza, oppure una squadra che gira alla prima giornata di ritorno con un buon punteggio? Ricordo che l'Ancona in questo momento ha 29 punti e a metà dell'opera, e a questo punto può sognare magari un piazzamento nei playoff?
Allora, Marcaccio fa senz'altro bene, è nel suo carattere, nel suo DNA di essere sempre molto modesto e molto parco nei giudizi, ma comunque fa bene per tenere con i piedi ben saldi in terra tutto l'ambiente. Che devo dire, davanti all'Ancona in questo momento ci sono società importanti, il Pisa tra tutti che sta soffrendo, Pisa era dato per squadra favorita all'inizio del campionato, poi sappiamo tutti delle vicende che hanno portato Pino Vitale ad allontanarsi dai nerazzurri, l'Ascoli, mi dispiace per il dualismo che c'è con l'Ancona, però l'Ascoli sapevamo tutti, ho grande stima di Mario Petrone con il quale mi sono sentito stamattina, lamenta di un organico ridotto all'osso, però mi sembra che l'Ascoli sia la netta favorita. per quanto riguarda le posizioni dei playoff.
Non sentiamo più Vittorio Galligani, cercheremo di contattarlo a brevissimo. Con lui stavamo cercando di fare un'analisi dettagliata sul girone B del campionato di Lega Pro. Sento un segnale strano, probabilmente inavvertitamente ha premuto il tasto dell'attesa. Adesso cercheremo di riperfezionare il collegamento, a meno che non si accorga di questo disguido il direttore sportivo Vittorio Galligani, e così potremo ripristinare il collegamento. Dunque, Vittorio Galligani, direttore sportivo di tante squadre, una vita nel campionato di calcio di serie B, ha fatto tanta serie C e di conseguenza è una persona, insomma, che conosce bene il calcio. Intanto è caduta definitivamente la linea, quindi andiamo a ripristinare il collegamento con Vittorio Galligani. Non sapevamo che quest'estate si era portato a Tolentino per salutare Giovanni Cornacchini, con cui ha avuto a che fare da ragazzo, quando nel Fano dei Miracoli, così definito, erano riuscito a fare davvero grandissime cose. Per quello che riguarda invece il mercato, visto che è un argomento che tiene banco, dobbiamo segnalarvi che in uscita, oltre a Moretti, che ormai si è accasato da tempo alla Materica, potrebbe raggiungere Pizzi altre destinazioni. Sicuramente il difensore Maini del Bologna ritornerà alla casa madre, dove andrà a partecipare anche al torneo di Viareggio. Dovrebbe essere collegato nuovamente con noi il direttore sportivo Vittorio Galligani. Ci sei?
Eccomi.
Eccoci qua. Perfetto,
dicevo,
benissimo.
Parlavo da solo, fino a dove mi avete sentito.
Sì, si è interrotta la comunicazione. Stavamo parlando di Marcaccio, che fa bene a fare un pochino il pompiere, a smorzare un po' i toni, visto che insomma 29 punti sono tanti, un buon bottino, però guai ai cali di tensione. Poi avevamo rivolto le attenzioni sull'Ascoli, che in questo momento, secondo il suo punto di vista, Galligani è la favorita a vincere.
Beh, l'Ascoli, conoscendo il valore di Mario Petrone, no? Un carissimo amico, un tecnico preparato, e conoscendo le intenzioni della società, anche perché è partita con i favori del pronostico assieme al Pisa, l'Ascoli sta rispettando gli stessi pronostici, il Pisa sta un po' deludendo. Bisogna vedere adesso con quello che farà in questa fascia di mercato il Pisa, per decidere se poi i 5 punti che sono in stacco potranno essere recuperati.
Ieri è arrivato a Righini intanto da Avellino.
Sì, è arrivato anche Floriano, Arrighini è pisano, bisognerà poi vedere a casa sua cosa riuscirà a combinare. Ecco, ha fatto benissimo Pontedera e poi è andato ad Avellino, torna indietro, anche se Pisa è una piazza importante. Anche Floriano aveva fatto benissimo a Mantova, aveva fatto benissimo a inizio stagione a Barletta, l'ho visto giocare qui a Barletta, io in Puglia. Però mi sembra che adesso non stia rispondendo alle aspettative di Battini e di Braglia. Ripeto, per me l'Ancona sta facendo un campionato bellissimo. Favorito, mi dispiace per gli anconetani, per il dualismo che c'è tra Ancona e Ascoli. Però vedo favorito l'Ascoli.
Bisogna dire la verità, in questo momento è innegabile, insomma, che la compagine bianconera sia la maggior accreditata, anche perché ho visto...
Direi che la più bella soddisfazione se l'è presa proprio l'Ancona nei confronti dell'Ascoli. No,
certo.
La vittoria nel derby, mi sembra un derby che mi pare che erano anni che non si disputava, per cui è già una grande soddisfazione per il primo anno. Poi nel futuro, con i programmi della società, ritengo che anche l'Ancona possa coltivare ambizioni di promozione.
Assolutamente d'accordo con lei, insomma è giusto fare un passo secondo la gamba, guai a far voli pindarici così all'improvviso, però è normale che l'appetito viene mangiando in questa stagione. Se ci si accorge di essere arrivati a buon punto, gli obiettivi poi in corsa possono sempre cambiare, anche perché alle porte c'è un mercato che non sarà faraonico, però sicuramente Marcaccio sarà bravo ad andare a pescare i giocatori adatti con criterio, appunto scegliendoli alla squadra di Cornacchini.
Beh, su questo bisogna riconoscere a Marcaccio un merito, che è capace appunto di andare a scovare calciatori motivati dal costo non eccessivo, sia come costo di acquisizione sia come contrattualistica, e quindi poi mettere in piedi squadre di una certa rilevanza. E quindi questo senz'altro. Poi sono 5 punti dalla zona playoff all'Ancona. Campionato è tutto da inizia, quando io dico sempre che il girone di ritorno è tutto un altro campionato. Bisogna vedere poi adesso da qui a marzo cosa accadrà, e poi si potrà dire se Ancona merita o meno di fare i playoff. Playoff, ribadisco, piuttosto difficili, non per le squadre che andranno a parteciparci, quanto perché tra sei squadre ne sarà promossa soltanto una, quindi è proprio non una roulette russa, è qualcosa di più.
Sì, qualcosa di peggio, effettivamente c'è questo regolamento, però sarebbe bello, diciamo, per l'Ancona magari poterli disputare, proprio perché arriva dalla Serie D, ci sono stati dei precedenti, dei trascorsi tra i dilettanti che non sto qui a ricordare perché la ferita è ancora aperta, anche se questa squadra, anche se questa società sta facendo il possibile per farci dimenticare, appunto, con delle belle prestazioni, con qualche acquisto interessante, quello che è la tifoseria dell'Ancona, quello che la piazza ha vissuto negli anni passati, fino all'anno scorso fondamentalmente. Quindi da un punto di vista, no, di orgoglio, sarebbe bellissimo poter andarli a disputare, però andiamoci piano. Io, ecco, sono uno di quelli che sostiene che l'appetito viene mangiando, ma non tutto e subito, ecco, proprio perché ci siamo passati, no?
Una domanda.
Prego.
Le presenze al Conero quanto sono adesso?
Ecco.
Cioè, Ancona su questo è sempre stata, dal passaggio dal Dorico al Conero, ha dimostrato sempre una certa freddezza, cioè uno stadio bellissimo per giocare al calcio, ma sempre piuttosto vuoto negli spalti. Questa è una mia sensazione.
E no, è una sensazione azzeccata, anche perché quando c'è stato questo passaggio praticamente è accaduto di tutto, perché dalla Serie A ci siamo ritrovati poi con il tempo a retrocedere in Serie B, arrivati alla finale di Coppa Italia, ripartiti per vincere, ci è andata male, ok, e poi dopo con il disimpegno di Longarini sono iniziati tutta una serie di problemi che hanno portato praticamente l'Ancona a scomparire per ben due volte nel giro di 15 anni, e quindi sono stati lasciati degli strascichi, insomma.
Ho giocato al Dorico, sì, e mi ricordo partite di Serie C al Dorico con quella gradinata ricolma di gente e la curva altrettanto, no?
Sì.
Ed era un tifo importante. Sono venuto a giocare da avversario con le mie squadre al Conero e ho trovato, anche per dire, il giorno della finale, quando perdemmo malamente la Serie B e andò in Serie B l'Ancona, eravamo più i tifosi del Taranto che quelli dell'Ancona. Ecco, questa è stata la mia sensazione. Un po' l'anconetano un po' freddo rispetto agli anni di Maiani e rispetto agli anni della Serie C. Mi ricordo l'anno che io ero a Senigallia a fare il direttore, facemmo un campionato di C2, erano 7-8 derby, mi ricordo la Jesina, l'Ancona, la Maceratese, noi del Senigallia, cioè era un campionato vivo e c'era una partecipazione enorme. Quando sono tornato ad Ancona a giocare da avversario ho visto un pochino di freddezza nell'ambiente.
Un po' più di distacco, sì, sì, è una cosa che sottolineiamo con il tempo, da tempo anche noi, poi ecco, la scusante principale è che fondamentalmente c'è stato un distacco proprio per i motivi citati, che quando dalla Serie A un bel giorno riparti dalla C2, quando affronti il Milan e ricominci a giocare con il Cuoio Pelli Cappiano, ci metti tanto a risalire, arrivi in Serie B, batti il Torino, sei in testa alla classifica e dopo qualche mese giochi con la Biagio Nazaro Chiaravalle in eccellenza, con tutto il rispetto. È chiaro che poi è difficile ricostruire, riaccendere una passione che magari sotto le ceneri sotto la cenere c'è sempre, però è un attimino difficile in questo momento pretendere che ci sia questa esplosione di passione. Ci vorrà un po' di tempo, speriamo che torni presto la giusta cornice allo stadio del Conero, come magari si è visto con l'Ascoli, no? Perché quella serata non solamente la squadra ha risposto bene, ma anche un po' tutta la tifoseria. A cui mi rivolgo ancora, anche grazie alla sua presenza, direttore, perché domenica l'Ancona giocherà con la Reggiana, è una bella partita, la Reggiana sta andando bene a 35 punti, insegue l'Ascoli, l'Ancona viene da un buon momento, sicuramente la squadra che rimetterà di più in questo sarà proprio la Reggiana, però il pubblico d'Ancona ci deve essere.
Direi che è una partita importantissima, anche perché è la partita di cartello a questa altezza.
Sì, c'è questa partita è l'Aquila Ascoli.
Ecco, la Reggiana è una bella società perché, pur se non appare ufficialmente, è andato a far parte di quella dirigenza Bavassori, l'imprenditore importante nel ramo dei trasporti, che l'anno scorso era proprietario della Propatria, ha lasciato la Propatria e ha portato diversi giocatori e il suo staff a Reggio Emilia. Ritengo che sia una partita difficile. Certo che portare a casa il risultato pieno contro la Reggiana, effettivamente il palato comincia a impreziosirsi e quindi magari giustamente i tifosi sperano in qualcosa di più importante.
Tifosi che la ricordano, abbiamo un filo diretto, direttore, con gli ascoltatori. 334 35 20 488, la linea SMS, al telefono Vittorio Galigani. Scrive Dorico: Galigani, ancora mi ricordo quando sciarpa al collo ha esultato come un matto al Dorico dopo la vittoria della Vigor con gol di Nemo e io ero in curva che rosicavo. Dopo con te ci siamo rifatti col Taranto ai playoff andando in B.
Eh sì, quell'anno buttammo via il campionato, girammo alla fine del girone d'andata, avevamo 9 punti, si giocava per i 2 punti e non per i 3 punti, girammo alla fine del girone d'andata con 9 punti di vantaggio sull'Ancona. Alla fine del campionato l'Ancona vinse, arrivò prima, e noi secondi a un punto perdemmo gli spareggi per andare in C1 a Modena contro la Mestrina, per dire. E lì poi io me ne sono andato, ho cominciato la mia carriera fuori dalle Marche, sono andato al Milan, mi ricordo l'anno successivo. L'ascoltatore che in ascolto ricorda male, perché io quella partita l'ho vista, se vi ricordate, al Dorico c'era all'uscita dello spogliatoio un palchetto, un mini palco, dove si collocavano le televisioni allora, quelle poche televisioni che c'erano.
Sopra il casottino, praticamente.
Bravo, e io ero nel casottino assieme a Luciano Balestrini, quindi l'amico tifoso non può avermi visto esultare, anche perché abitavo ad Ancona e chiaramente non volevo farmi nemici a casa mia perché esultavo. E poi non è mia tradizione, non è mia abitudine sfottere le tifoserie avversarie.
Altri messaggi indirizzati a Vittorio Galigani, che è collegato con noi, un punto biancorosso Radio Tua. Gianni della stazione: Vittorio, è un piacere risentirti, un saluto. Immagino che
ricambio,
ci sia
ricambio Gianni, ricordo dell'amicizia. Gianni con affetto. Ricordo Gianni con affetto.
Benissimo. Poi ci
chiede... Una parte del mio cuore è rimasto, al di là di mia figlia e mia nipote che sono anconetane, una parte del mio cuore, ho tanti ricordi di gioventù. Aver giocato con l'Ancona, aver giocato con il Piano San Lazzaro, è una parte di vita che non si può dimenticare, no?
Assolutamente, lo possiamo immaginare, anche perché Ancona è una città bellissima, no? La più bella del mondo.
Devo dire
siamo
che
di parte, però
io
è così.
Ormai mi sono stabilito a Taranto da più di 20 anni, e anche Taranto come città, al di là dell'Ilva, al di là delle polemiche che ci sono di natura ambientale, anche Taranto una bellissima città e un bellissimo mare.
È vero, è proprio così. Che succede con Massimiliano Favo, un mister che a noi ci sta particolarmente a cuore perché ha giocato nell'Ancona, rivestendo anche la fascia di capitano per molto tempo, soprattutto abita qua e ha allenato poi in seguito l'Ancona. Siamo tutti un po' legati a lui e curiosi di capire che sta succedendo. Sappiamo che ci sono delle polemiche.
Sì, purtroppo si è creata una polemica. Massimiliano Fa è una bravissima persona e un buon allenatore. Mi ricordo in passato dovevo andare io in Svizzera a fare il direttore assieme a Angelo Razzi e avremmo portato Massimiliano a giocare con noi. All'epoca giocava ancora nel Palermo. Massimiliano purtroppo, con il suo carattere rude, deciso, si è messo in contrasto con una parte della stampa e sabato mattina ha fatto una conferenza e non ha accettato domande dai giornalisti sportivi presenti, ha voluto parlare soltanto lui. Ieri è andato in campo, un primo tempo così, nella ripresa ha vinto, si è presentato in sala stampa e i giornalisti non gli hanno fatto domande. Si è creato un po' di attrito, però ritengo che adesso la società, attraverso Francesco Montervino, attraverso il presidente, sarà in grado di appianare questa piccola diatriba che non ha motivo di esistere. E purtroppo a Taranto vogliono tutto e subito, un pochino il vizio che ci sono in molte piazze, e non hanno compreso, nonostante da quando praticamente ce ne siamo andati noi, Blasi e sottoscritto, e la società è andata prima in mano a un commerciante di auto che si chiama Daddario, e la società è fallita. Poi l'hanno presa in mano altre persone e non hanno fatto nulla di buono. Adesso questa società sta cercando di ripianificare per riportare tra i professionisti la società, ma i tifosi non hanno pazienza e quindi vorrebbero vincere tutto e immediatamente. E quindi da questo nasce il fatto delle critiche che vengono mosse ingiustamente a Massimiliano Favo,
a cui auguriamo un grosso in bocca al lupo. Tornando all'Ancona invece, direttore, siamo, come ricordavamo poco fa, in procinto, cioè è già scattato il calciomercato, quindi magari saremo in procinto nei prossimi giorni di assistere magari più da vicino a delle trattative. Per ora tutto è fermo, non è che ci siano stati grossi contatti, magari ecco alla fine del mercato, per quello che è la strategia dell'Ancona, perlomeno si saprà qualcosa di più, sarà un pochino più di chiarezza. È così bloccato il mercato? Girano pochi soldi come al solito?
No,
sarà fatto da scambi?
Sì. Il mercato, quello che si fa a gennaio, è un mercato virtuale, perché io do una scartina a me e tu ne dai una, io do una scartina a te e tu ne dai a me. Soltanto i grandi club a livello internazionale muovono denaro, ma anche quel denaro non è tutto per contanti, è denaro, pagamenti di 3, di 4, di 5. Quando si sente parlare trasferimenti a 25, 30, 40 milioni di euro, poi sono pagamenti effettuati nell'arco di 3 o di 4 anni. Un esempio era quando venne in Italia, ritornò in Italia Balotelli al Milan. Quindi questo è denaro circolante, non ce n'è più. La crisi finanziaria che attanaglia tutta l'Europa coinvolge logicamente anche il mondo del calcio. Questa regola del fair play finanziario tra l'altro impone determinate regole. Basta, l'esempio più classico è quello del Milan, che vedete, Galliani da anni prende giocatori a fine contratto, no? Svincolati per non pagare parametri o risparmiare il più possibile. Più si scende di categoria e più è evidente questa negatività, e quindi è chiaro che poche sono le, ecco, i 100.000 euro che ha speso il Pisa per Floriano penso che siano un segnale. Parlavo proprio con Mario Petrone e mi diceva che anche loro avevano trattato l'acquisizione di questo calciatore, però di fronte alla richiesta del Barletta avevano mollato. Quindi poi, tornando a Marcaccio, è bravissimo, come dicevamo prima, a scovare giocatori che sono ancora validi ma non hanno grande valore di mercato. Quindi penso che quello sarà anche in questa occasione, non so, non ho seguito su questo le necessità dell'Ancona dal punto di vista tecnico-tattico, ma penso che alla fine troverà qualche ragazzo interessante e utile a Cornacchini per mettere a posto la sua scacchiera.
Un difensore centrale, un centrocampista e uno esterno offensivo, queste sono più o meno le caratteristiche di cui Marcaccio è alla ricerca. Troverà sicuramente qualcosa, perché è molto abile, lo sottolineiamo, soprattutto proprio in questi periodi dove non è affatto facile fare mercato. Girano tanti nomi, poi ne diremo qualcuno ai nostri radioascoltatori. Comunque, insomma, quando sento, direttore, mi perdoni, Petrone, che lamenta una carenza d'organico, viene quasi da sorridere.
No, si lamentava della carenza organica perché ne ha diversi infortunati, e quindi poi a questo punto, mentre ad Ancona è un ottimo campionato, stare a ridosso delle prime della classe, ad Ascoli se non vincono e non arrivano, cioè fare soltanto i playoff per l'Ascoli sarebbe un grande insuccesso.
Sì, sì, certo, e per quindi... le ambizioni del club è normale. Anche se oggettivamente può succedere sempre di tutto, per l'amor del cielo, però sinceramente non vedo avversari così preparati per poter contrastare la formazione di Petrone. Il Teramo adesso, ad esempio, sembra una piacevolissima realtà in serie utile a 34 punti, però fondamentalmente mi sembra una formazione la Padula dipendente assieme a Donnarumma.
Sono d'accordo, però anche il Teramo, per dire, fino a tre domeniche fa si pensava che l'Aquila potesse inserirsi per la lotta al vertice, no? Poi ha fatto due pareggi consecutivi e abbiamo visto che è uscita anche dalla zona playoff momentaneamente. Però so che all'Aquila stanno cercando, al di là di Virdi, si stanno cercando qualcos'altro per rinforzare l'organico. La Reggiana bisogna stare attenti, il Teramo è un outsider, io dico che alla fine del campionato la lotta per la promozione potrebbe restringersi soltanto tra Ascoli e Pisa. Certo che anche i Pisa sono stanchi, ho parlato io con Battini, con il presidente del Pisa, il quale diceva che quest'anno o mai più, per cui non dovesse andare in B quest'anno, è fermamente intenzionato a lasciare e a cedere la società a qualche acquirente. Poi dopo dietro ci sono delle delusioni, la SPAL per esempio, no?
Sì,
che non sta facendo bene, ci sono alcune piccole delusioni, si pensava che il Pontedera potesse far meglio di Ancona, invece è lì, e poi l'altro è un campionato livellato, in fondo meraviglia un pochino il proprio Piacenza con quei 10 punti di svantaggio e poi ha rimontato tutti, ha rimontato anche il San Marino, cioè partendo da dietro penalizzati è un grande handicap, perché basta che tu perda una partita e moralmente c'è una perdita. Loro sono stati capaci dopo un inizio difficile di rimontare e adesso oggi come oggi sono in zona play-out, per cui hanno fatto bene. Una delusione un pochino per me, la Lucchese, pensavo potesse far meglio.
Anche se da quando è arrivato Calderisi le cose sembrano un pochino cambiate, qualche giocatore interessante, uno tra questi è Ferretti, che visto all'opera ad Ancona nel 2-2 rocambolesco mi è piaciuto tantissimo.
Sì, però con i pareggi non si va lontano.
È giusto, è giusto anche questo.
Cioè su 6 partite, su 5 partite mi sembra che ne abbia pareggiate 4 e vinta una, o su 6 ne abbia pareggiate 5 e vinta una. Con i pareggi, tanto che alla fine è ancora in zona play-out anche la Lucchese.
Ancora pensieri dei nostri radioascoltatori, io vi ricordo che state ascoltando Punto Biancorosso su Radio 2, al telefono il direttore sportivo Vittorio Galligani, messaggi al 334 35 20 488, le chiedono un giudizio su Paponi, che è stato un po' il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva dell'Ancona, il giocatore ha avuto una serie di problemi, molti dei quali fisici, adesso sembra essersi sbloccato, almeno Ancona sportiva, la società in testa se lo augura dopo il gol in trasferta a Savona che ha sancito la vittoria ai biancorossi.
Paponi ha calcato palcoscenici importanti, no? A Bologna ha fatto anche gol importanti, non è una prima punta, penso che al di là il rendimento, cioè gli acciacchi che lo hanno afflitto ne abbiano anche penalizzato il rendimento, è un giocatore che in categoria farà senz'altro bene, mi sembra che nelle ultime prestazioni abbia cominciato a dimostrare il suo valore, però non ci si può aspettare che sia un giocatore da doppia cifra, ecco, secondo me può fare i 7, 8, 9 gol, se arriva in doppia cifra è tutto riguadagnato.
Un altro pensiero di un nostro amico le chiede, Galligani, se De Falco tornasse all'Ancona cosa ne pensa?
Beh, all'inizio di quest'estate io sono stato nelle Marche, mi sono divertito a fare un raduno per i disoccupati e ho incontrato il mio amico direttore. E parlando di un centrocampista che era utile, appunto parlavamo di De Falco e lui mi diceva magari potessi andarlo a prendere. Ecco, questo senz'altro Andrea sarebbe un buon ritorno, buon giocatore, da noi fece molto bene. Da noi quando arrivò a Taranto fece discretamente nel girone d'andata, benissimo nel girone di ritorno, tanto che poi si meritò di salire di categoria.
Adesso è a Benevento, non gioca per un infortunio, Benevento è una piazza che ha ambizioni importantissime con un altro marchigiano, con un altro amico dell'Ancona, tra virgolette, quale Fabio Brini. Chissà, forse fra qualche anno De Falco potrà realizzare anche quello che è sempre stato un suo desiderio, non è per adesso comunque, cari ascoltatori. Poi, scusi, l'ho interrotto.
Non si può mai sapere, perché i giocatori a Benevento, per esempio...
Sì.
Con una rosa mi pare che a centrocampo ci sono adesso non so le condizioni fisiche attuali di Andrea, però di centrocampisti ne ha tanti il Benevento e magari con un piccolo incentivo all'esodo e un piccolo sacrificio dell'Ancona chissà, però ecco non conosco le condizioni fisiche attuali di De Falco.
Sicuramente è infortunato, non so l'entità del suo problema, però monitoreremo, perché a questo punto ci ha messo la pulce nell'orecchio, visto mai che possa riaprirsi.
Benevento giocatori a centrocampo ne ha e penso che Andrea riavvicinarsi a casa senz'altro farebbe piacere e potrebbe essere un matrimonio che si potrebbe anche fare.
Ancora pensieri dei nostri radioascoltatori? si sono scatenati tutti questa sera appena hanno ascoltato la sua voce e le sue considerazioni. Questo è un pochino polemico, verso l'Ascoli, ma d'altronde era, l'avevamo detto del dualismo, no?
Deve essere polemico. Oggi.
Allora, Galligani, che santi in paradiso ha l'Ascoli secondo lei? Prima fallisce ma rimane in C, poi in un campionato spezzatino riesce sempre a giocare la domenica.
Allora, santi in paradiso sono quelli del portafogli del presidente. C'è una regola oggi che se tu fallisci durante la stagione e puoi essere cioè con una proprietà che acquisisce la società dall'asta fallimentare, può rimanere in categoria. È successo all'Ascoli l'anno scorso, è successo anche al Bari. Mi risulta che la proprietà dell'Ascoli è un imprenditore molto solido dal punto di vista finanziario e quindi può fare investimenti importanti. Poi quella è una scelta. Mi risulta che anche Marinelli sia un buon imprenditore, però molto oculato negli investimenti. E per cui non mi sembra che il tifoso non sia polemico. È giusto, queste sono le regole del calcio, giuste o sbagliate che possono essere. Se voi leggete i miei editoriali su tutto Lega Pro, io non condivido questo modo di gestire la Lega Pro, la Lega di terza serie. Però sono tanti anni che va avanti così. Ci sono grandi difficoltà, grandi promesse economiche che vengono fatte all'inizio di stagione a tutte le società che poi mai vengono mantenuti e purtroppo tutti gli anni dobbiamo ricorrere al metodo dei ripescaggi che non sono una bella cosa per il calcio italiano.
Assolutamente. A proposito delle nuove sperimentazioni, cosa ne pensa Galligani di questo calcio spezzatino in Lega Pro? Un'innovazione giusta che ci sta oppure?
Nel momento in cui le società di calcio di Lega Pro si organizzassero per avere all'interno un ufficio marketing efficiente, potrebbe essere una cosa positiva, perché purtroppo ancora non si conoscono i ricavi che si possono avere con questo tipo di comunicazione, no? Il fatto delle partite in streaming sono un grande vantaggio. Per gli addetti ai lavori sì. Io riesco a vedere a sabato, domenica, 3-4 partite anche dei vari gironi, cosa che diversamente non sarebbe possibile. Per le società, nel momento in cui ci sarà uno sviluppo del marketing importante, per esempio l'Ancona, l'esempio che ha portato la Lega quando ha presentato questo progetto, se chi volesse sponsorizzare la partita potrebbe magari disegnare l'area di rigore con il marchio di uno sponsor. Questo bisogna, in Lega Pro non c'è molta sensibilità per quanto riguarda il marketing, anche perché poi il bacino d'utenza, un conto è il bacino d'utenza che ci può essere per esempio a Reggio Emilia o ad Ancona e un conto è il bacino d'utenza che ci potrebbe essere a Forlì, porto degli esempi.
Facendo un po' invece le carte al futuro dell'Ancona, come e dove potrà chiudere questo campionato, questa posizione?
Direi che la posizione attuale è invidiabile e mi auguro che magari la possa anche migliorare. No, delle società che gli sono dietro, per dire, Carrarese non è che ci abbia, va bene, è migliorato da quando è arrivato Remondino ad allenarlo. Grosseto con Camilli,
può succedere di tutto.
Vulcanico, sempre una domenica all'altare e una domenica all'inferno. Le altre dietro, Savona, non ne parliamo per la crisi finanziaria che c'è della società, che posso dire, San Marino, Sant'Arcangelo, non mi sembra che possa.
Anche il Ponte d'Era, secondo me, direttore, ridimensionerà molto nel girone di ritorno i suoi programmi. Salvezza tranquilla.
Il Ponte d'Era è una società solida, però.
Sì, però salvezza tranquilla, cediamo magari i migliori per far cassa e puntiamo e continuiamo a puntare sui giovani. Finora gli è riuscito benissimo perché l'anno scorso è andato avanti parecchio anche in playoff e quest'anno mi sembra che la posizione
sì,
di classifica
però,
sia invidiabile.
Quello che voglio dire io, Ponte d'Era non rischierà mai di retrocedere.
Certo.
È un tranquillo campionato, come quello che sta facendo, senza grosse ambizioni per la promozione, ma di una tranquilla salvezza. Il campionato che sta facendo l'Ancona in definitiva.
Certo. Allora, ultimi messaggi dei nostri radioascoltatori. Le chiedono che fine ha fatto Valdinoci.
Valdinoci, dovete sapere che non lo so neanche io che fine ha fatto.
Io quando leggo questi messaggi ho qualche brivido, sinceramente, perché siamo andati a ritirar fuori Valdinoci che i più giovani non ricordano, non possono logicamente sapere.
Non lo so neanche io.
è stato un allenatore dell'Ancona degli anni 80, di cui si diceva un gran bene, poi si è perso
ne
un po' per strada.
Ho perso le tracce completamente.
Benissimo, poi Galigani, non era vero che i tifosi del Taranto erano più dei nostri, c'era un bel colpo d'occhio e la capienza dello stadio del Conero era limitata, qui quando facevamo
bene,
riferimento.
Poi la ragione è dell'Anconetano, dell'Ancona, perché l'Ancona quel giorno Salimbi e noi purtroppo tornammo a casa bastonati, non vi dico il viaggio di ritorno, fare quei 550 chilometri. Pensate che ritenevamo di poter andare in B noi, e avevamo preparato anche festeggiamenti allo Iacovone per il ritorno, no? Perché poi se vi ricordate,
sì, sì.
Al di là dei due gol iniziali che prendemmo, poi facemmo un bellissimo secondo tempo e a 2-3 minuti dalla fine Prosperi sbagliò il gol del pareggio a portiere battuto. Però ecco, da quella sconfitta, io poi dopo 6 mesi ho dato le dimissioni dal Taranto e il presidente dopo 2 mesi, dopo di me, se n'è andato anche lui. E da lì sono nati i guai del Taranto, per dire. Queste sono, purtroppo, perché quell'imprenditore, tra l'altro un imprenditore, Blasi ha delle aziende anche in zona industriale a Iesi, pensate.
Addirittura.
Oggi come oggi Blasi nel ramo delle macchine per l'agricoltura è il primo in Europa, per dirvi quindi cosa si sono persi a Taranto. Però questo è il mondo del calcio.
Era una grande squadra quel Taranto lì, eh? Cosenza in difesa, De Falco a centrocampo,
dire,
Cutolo, Plasmati, insomma.
Cutolo, Emerson, lo stesso Andrea, Plasmati, che posso dire, qualcuno me ne sfugge, però di quella squadra ce ne sono tanti che poi sono andati in Serie B e giocano, insomma. Sciaudone stesso faceva parte di quell'organico, pur se non giocava, per dire. Partita nata, ma l'Ancona che meritatamente si chiuse allo Iacovone e facemmo 0-0. Quando siamo venuti su, se vi ricordate, nell'ultima di campionato,
sì, trovò il gol con Albanese sforbiciata nei minuti finali.
Bravo, e Pastore sbagliò a porta vuota il gol di testa all'ultimo minuto,
sì,
invertendo quel risultato, pareggiando per esempio, noi saremmo arrivati secondi, l'Ancona terza, e chissà. Questo è il bello del gioco del calcio.
Era bello anche il girone, devo dire, un girone di Lega Pro molto tosto, con squadre...
Se mi è permesso,
prego.
Non c'è paragone
da quel
campionato,
certo,
di Serie C a quelli attuali. Non parlo dell'Ancona, non si deve risentire nessuno, non parlo dell'Ancona. Da quei campionati, poi le regole del calcio purtroppo lo hanno ammorbidito, lo hanno appassito, questa regola che per prendere i soldi bisogna far giocare i giovani... E spesso vanno in campo giovani che non sono neanche preparati, per cui quello era un campionato vero.
Assolutamente, ripensavo oggi a quello che combinò in quella stagione Marcaccio, non tanto nella sessione estiva del calciomercato, dove comunque arrivarono dei giocatori molto molto importanti, ma proprio nella campagna acquisti invernale, dove rinforzò l'organico con Piccoli, Fialdini, Camillucci, Anaclerio e Baldanzeddu. Insomma,
sì, mi ricordo benissimo.
Allora, ci scrivono che le ultime tracce di Valdinoci risalgono al 94-95 a Macerata, poi non se n'è più saputo niente.
Anche io, sinceramente, non ne ho più sentito parlare.
Grazie al nostro ascoltatore Barti61, visto che eravamo in argomento, ci ha fatto il punto della situazione con Wikipedia. Poi Alessandro ricorda altri giocatori del Taranto, Zito, Mancini, Secas, l'abbiamo ricordato poco fa. Insomma,
Zito sta giocando, ecco, bravo, Zito gioca
squadra
in B, Mancini ha giocato inizio stagione quest'anno all'Aquila, adesso è andato a Messina, ma ha fatto esperienze in B a Verona quando ha vinto il campionato. Insomma, avevamo una bella squadra, purtroppo il campo quel giorno non ci ha voluto dare ragione.
Direttore, grazie per la sua partecipazione, la sua disponibilità. Ci sentiamo presto su questa rete.
Arrivederci, vi
aspetto,
grazie mille.
Grazie,
di nuovo.
Grazie,
di nuovo.
Grazie a Vittorio Galigani, direttore sportivo, che ci ha tenuto compagnia fino a quest'ora. Sono le 20.04, ma non è il momento di chiudere. Non temete tutti i collegati alla radio, perché questa sera siamo partiti in forte ritardo, quindi concluderemo la puntata più tardi dell'orario canonico. Adesso però dobbiamo fermarci per la pubblicità. Continuate a scriverci 334 35 20 488, la mail diretta@radiotua.it. come al solito siete molto preziosi con i vostri suggerimenti, siete voi cari ascoltatori che spesso fate la trasmissione, quasi sempre la fate con le vostre domande, le vostre curiosità, che poi noi giriamo all'ospite di turno. Torneremo tra poco con Leo Di Ceglie.
Punto Biancorosso. Che fa l'Ancona domenica? Vince? Pareggia? Scommettici su. Ti aspettiamo all'agenzia Goldbet di via Pontelungo 15-17, zona Pinocchio ad Ancona. Scommesse sui campionati di calcio di tutta Europa, Champions ed Euroleague, e poi basket, volley, tennis e tanti altri sport. Alla Goldbet troverai quote molto interessanti e tanti tipi di scommesse, come il live virtual. La domenica inoltre si può seguire la Serie A in agenzia con la possibilità di giocare live. Vieni a trovarci alla Goldbet di via Pontelungo 15-17, zona Pinocchio ad Ancona. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme
a te. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il gusto di rosa ad ogni ora del giorno, dalla colazione al pranzo, dalla cena al dopo cena, passando per spuntini e happy hour, menù di carne e pesce sempre diversi e sfiziosi, e poi la pizza a lievitazione naturale con gli ingredienti genuini, e per i più golosi il rinomato gelato artigianale, lavorazioni tradizionali e prodotti di qualità per un gusto unico. Rosa Cremeria and Food, in corso Mazzini 61 ad Ancona.
Ti voglio così uomo, sicuro di te, sempre originale, elegante con disinvoltura, sportivo ma ricercato, unico per come indossi il tuo abbigliamento, e l'abbigliamento parla di te.
Ramas, Corso Garibaldi, Ancona. One Man Fashion.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Vittorio Tassotti, agente generale del gruppo Reale Mutua, ti aspetta per consulenze ad Ancona in corso Stamira 13. Telefono 071 20 38 73.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 20.08, eccoci nuovamente assieme, cari ascoltatori, collegati sulle onde di Radio Tua Punto 2. I saluti vi arrivano da Stefano Ferra alla parte tecnica, il nostro editore impegnatissimo più che mai a gestire tutti i collegamenti. Sempre Paolo Papilli al microfono, messaggi al 334 35 20 488 o alla diretta chiocciola radiotua.it. Abbiamo ascoltato nella prima parte il direttore sportivo Vittorio Galigani, con lui un'ampia analisi sul girone, commenti specifici sull'Ancona naturalmente, qualche pillolina di mercato, un po' di amarcord, insomma. insomma non ci siamo fatti mancare nulla. Abbiamo tenuto nella seconda parte Leo Di Ceglie, non solo perché siamo in ritardo questa sera con l'Ario Canonico, ma perché dovevamo in qualche maniera punire Leo per quella conclusione dal limite dell'area che ci ha fatto veramente rimanere l'urlo strozzato in gola. È così, Leo? Ciao. Ovviamente sto scherzando.
Buonasera, buonasera a tutti.
Leo, guarda, mi stavi regalando una soddisfazione pazzesca, perché stiamo sempre ogni volta a dirti, no, quando tiri da fuori ce l'hai il destro, la conclusione, puoi segnare, ci sei andato vicino. L'ho vista dentro, sinceramente, ero proprio di fronte all'area di rigore. La palla di quanto è uscita?
Pochissimo, pochissimo davvero. Altri vorrei sbloccarmi anch'io, no. Non ci riesco, però l'importante poi sono i tre punti e vincere, quindi va bene così.
No, va benissimo così, è stato bellissimo davvero vedervi dal vivo, raccontare ai nostri radioascoltatori una bellissima partita. Savona era un campo difficile, vincere 2-1 sul terreno di gioco di una diretta concorrente, tanta roba. Io almeno la classifico così, non so qual è il tuo pensiero.
Sì, sì, sicuramente era una partita delicata, perché bastava, se perdevi ti riavvicinavi ai play-out, mentre così abbiamo ottenuto i 6 punti di distanza e siamo andati a vincere contro una delle dirette concorrenti alla salvezza, quindi penso sia stata l'ennesima prova di forza di questa squadra.
Assolutamente, assolutamente. Ci eravamo andati vicino anche all'Aquila, magari rischiando qualcosa in più di Savona, perché il Savona non è che ci abbia fatto vedere chissà che cosa, però effettivamente alla ripresa del campionato, con tutte le incertezze dopo le festività, 4 punti in 2 partite con degli avversari piuttosto scorbutici da affrontare, io ci avrei messo la firma prima delle festività, appunto.
Sì, no, siamo contenti, infatti come detto abbiamo affrontato l'Aquila e comunque è su in classifica ed è lì a lottare con le prime. Domenica era sabato, era una sfida delicata, siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Adesso dobbiamo pensare a lavorare bene questa settimana per preparare la sfida di domenica.
Diciamo sempre,
tanto importante.
Diciamo sempre le stesse cose, Leo, no? Mese decisivo, partita fondamentale, qui sono sempre fondamentali le gare, fondamentalmente questa è la verità, però mai come in questo momento, secondo me, questo auspicio è più azzeccato, no? Perché effettivamente girare a 29 punti alla prima giornata del campionato, il girone di ritorno, mi sembra che una buona fetta verso la salvezza, che era l'obiettivo iniziale, l'abbiamo messa. Adesso viene il bello, perché all'orizzonte c'è la Reggiana seconda in classifica, poi facciamo visita al Pontedera che è sempre lì, una squadra comunque esperta che sa il fatto suo, gioca tranquilla, poi riceviamo il Teramo, insomma 3 partite, no?
Sì, sono 3 partite importanti, noi però dobbiamo pensare una partita alla volta e soprattutto raccogliere più punti possibili per arrivare il prima possibile alla quota salvezza, che è quello che conta di più. Quindi per far questo dobbiamo lavorare ogni giorno al massimo e basta, pensare una partita alla volta e cercare di vincere quella. Dopo vedremo dove saremo dopo queste 3 partite o più in là comunque.
Ci scrive Fabio, no? Che ci pone questa bella domanda. Vorrei sapere quanti punti servono per la salvezza sicura dell'Ancona. Grazie. Adesso è un po' difficile, no? Fare dei pronostici, fare delle tabelle. Però diciamo che se uno guarda la classifica vede le parti basse, proprio Piacenza, San Marino, non è che si corre poi così tanto, anche se negli ultimi turni ci sono stati dei segnali di ripresa da parte di queste squadre che sono partite chi con l'handicap dei punti di penalizzazione, chi con tante difficoltà, e di conseguenza, no? C'è qualche, sono cambiati un po' gli scenari rispetto a prima. Marcaccio parlava tra i 40 e 41 prima, tu cosa ne pensi?
Non si sa, davvero è difficile, anche perché è troppo equilibrato il girone, quindi non si riesce a capire se magari ce ne voglia qualche in più o qualche in meno rispetto ai 40-42 di cui si parla. Quindi non lo so onestamente, come detto pensiamo una partita alla volta, a vincere ogni partita, così noi il nostro lo facciamo e poi vediamo per arrivare anche a qualcosa di più, magari di 40, così almeno siamo sicuri.
Ripresa degli allenamenti proprio nella giornata di oggi. Ecco, il mister che cosa vi ha detto? Intanto vi ha concesso 2 giorni di riposo che ci volevano, visto anche lo strapazzo del viaggio, Savona, la trasferta più lunga del campionato, siete partiti in anticipo per prepararla bene, la partita di L'Aquila di qualche giorno prima molto ravvicinata, quindi 2 giorni di stacco dopo 4 punti in 2 gare ci volevano, e come? Che cosa vi ha detto oggi alla ripresa?
Noi riprendiamo domani.
Domani, chiedo scusa,
Domani.
Certo.
quindi
che cosa ti, allora te la riformulo, che cosa conoscendo Cornacchini, che cosa pensi vi dirà?
No, beh, io penso che il mister sia contento della prestazione, del risultato, di sicuro ci metterà subito sul pezzo per ripartire e pensa subito alla partita di domenica, che è altrettanto importante.
Arriverà una Reggiana lanciatissima, ha vinto 1-0 nella partita di ieri, è seconda con 35 punti a tre punti di distanza dall'Ascoli, un avversario, no, che a me è rimasto un po' nel gozzo, nel senso che nel girone di andata eravamo passati in vantaggio con Tavares, ce l'eravamo un po' complicata quella gara, consentendo la rimonta e la vittoria poi definitiva della Reggiana. Da dire però che di acqua ne è passata sotto i ponti da allora, no? Un po' come la partita di Coppa Italia con l'Ascoli, con quel 5-3, poi dopo sappiamo come è andata in campionato.
Sì, sì, sarà la partita d'andata, è stata un po' strana, si poteva vincere, poi alla fine non si è riusciti a portare a casa nemmeno un punto. Noi sicuramente siamo diversi e penso che domenica, anzi ne sono sicuro, sarà una partita diversa, sarà una partita difficile come lo sono tutte e dovremo cercare di portare a casa i tre punti perché a noi servono, quindi daremo il massimo per questo.
C'è stata grande esultanza al gol di Daniele Paponi, penso che l'esultanza sia stata doppia, un po' perché a quel punto eravamo in vantaggio e non mancava molto, quindi il successo era vicino, ma poi perché in uno spogliatoio molto unito, quando segna un compagno come Daniele Paponi, da cui tutti si aspettano tanto, ed è stato fuori per infortuni e via discorrendo, è difficile non festeggiarlo in quella maniera. C'è stato un bel segnale che avete inviato con quell'esultanza collettiva.
Sì, noi come hai detto bene siamo un gruppo compatto e unito ed è stato davvero bello quando ha segnato Daniele, che veniva da un periodo difficile con l'infortunio e non riusciva a trovare il gol, aver vinto con un suo gol è stato ancora più bello, quindi è quello, siamo vicini, siamo un gruppo unito, siamo tutti vicini l'uno all'altro e compatti, questo penso che sia un valore aggiunto per quando poi si gioca la domenica.
Lo vedi ormai a posto, no? Al 100%, ha smaltito tutti gli infortuni che aveva, l'infortunio ultimo che l'ha tenuto adesso veramente, che l'ha tenuto in disparte adesso veramente nel girone di ritorno, può essere il rilancio per questo attaccante?
Sì, sì, sicuramente, sicuramente, e soprattutto glielo auguro perché lo merita, quindi sono sicuro che sarà un girone di ritorno in cui potrà far vedere il suo valore.
Leo, buon appetito, grazie, scusaci per l'ora.
Grazie mille a voi, grazie a voi, buona serata.
Un abbraccio a Leo Di Ceglie, centrocampista dell'Ancona, uno dei centrocampisti più forti in rosa che ha l'Ancona, arrivato l'anno scorso, devo dire che nella sessione invernale proprio del calciomercato Marcaccio andò a prendere Di Ceglie e Marfia, sistemarono l'Ancona centrocampo dove c'era un po' di difficoltà a livello numerico, non solo andò Marcaccio a rimpolpare la rosa con queste due pedine, ma la migliorò a livello qualitativo, quindi Di Ceglie si sta confermando anche in questa stagione e a Savona è stato tra i protagonisti del successo 2-1 della formazione biancorossa. 334 35 20 488 c'era un messaggio per Leo Di Ceglie. Leo, il mio mi raccomando funziona, bravo, non so, forse era un messaggio in codice questo di Gianni della stazione. Leo, il mio mi raccomando funziona, bravo, vabbè, giriamo gli apprezzamenti a Leo Di Ceglie che è solito ascoltarci, così come molti altri componenti della squadra e della società. Speriamo abbia ricevuto il pensiero del nostro amico Gianni che ci segue sempre. 2018 diretta @radiotua.it, l'altro punto di contatto per scriverci. Ciao Paolo, ma le trasferte libere come successi ai tifosi del Pisa? Non si sa più nulla, grazie Leo. No, tutto tace, magari sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni, perché al Bar Dolce Amaro questa sera alle 21 in via Piave, convocato il direttivo di Sosteniamo l'Ancona, si parlerà dei temi da presentare al prossimo CDA dell'Ancona, tra cui le iniziative in cantiere per festeggiare i 110 anni biancorossi, ma magari qualcosa grazie a Davide Miani dello SLO si riuscirà a capire. Poi, per quello che riguarda il mercato, è ufficiale, arriva un centrocampista dal Modena, ma parliamo di Ascoli, prestito dal Modena per l'Ascoli, che ottiene fino al 30 giugno 2015 le prestazioni sportive del centrocampista Riccardo Nardini, classe 83, neo bianconero, che vanta una lunga esperienza in massima serie, in B ha collezionato questa prima parte di stagione 12 presenze, una rete con la maglia del Modena, squadra della sua città, e questo è un grande acquisto per la formazione di Petrone, che stamattina piangeva sulle colonne di tutti i giornali locali perché l'organico è risicato e se si lamenta lui tra infortuni e squalifiche, non so che cosa debba dire, che cosa debbano dire le altre squadre. Anche l'Aquila però si muove, perché arriva un centrocampista dal Melfi. L'Aquila ha raggiunto l'accordo con il Melfi per la cessione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del centrocampista Denis Di Mercurio, classe 93, fino al 30 giugno 2015. Il giocatore ha collezionato 7 presenze con la maglia abruzzese in questa prima parte di stagione. E per quello che riguarda l'Ancona, abbiamo detto Moretti se n'è andato da qualche tempo, ormai da un po' di tempo, ormai è al Matelica in Serie D. L'altra uscita dell'Ancona è quella che riguarda Maini, difensore arrivato dal Bologna, proprio nell'affare che ha portato Paponi nella Dorica. Maini ritornerà a Bologna e il Bologna gli farà fare il torneo di Viareggio. Pochi spiccioli di partite per Maini, che evidentemente non è stato ritenuto pronto al grande salto dopo l'esperienza nel settore giovanile bolognese. Era capitano della Primavera, ha avuto delle occasioni, lo ricordo anche Benino in un Ancona Grosseto, almeno nei primi minuti, poi era andato un pochino in confusione. Ha giocato anche ultimamente in casa, ma non ha brillato, e a questo punto la decisione di muovere questa pedina in uscita. Credo che purtroppo, dico purtroppo perché è un giocatore che a me piace molto, e soprattutto so quanto voi ascoltatori tifosi dell'Ancona siete legati alle prestazioni di William Pizzi, però vorrebbe più spazio, a differenza dello scorso anno fa difficoltà a trovarlo, e a questo punto il suo procuratore Di Campli probabilmente lo spedirà con l'accordo dell'Ancona a giocare altrove. Non è gradita la Serie D, ma al momento è molto difficile sistemare un 94 nel campionato di Lega Pro. Comunque il procuratore Di Campli ha molte conoscenze, è uno tra i più potenti alla procura di Verratti, per fare un semplice esempio, e quindi non sarà difficile, immaginiamo, andare a sistemare un talento inespresso fino a questo momento come William Pizzi, che quest'anno ha avuto delle occasioni per mettersi in luce. Non ha avuto a disposizione magari un grandissimo minutaggio, Cornacchini lo ha schierato a corrente alternata, però la voglia di strafare, la voglia di farsi largo in questa categoria non gli ha permesso di giocare serenamente. Mi aspetto questa mossa in uscita, oltre a Maini, da parte di Sandro Marcaccio, che è in accordo appunto con Di Campi per far giocare altrove il ragazzo. E in entrata Marcaccio cerca sempre un difensore centrale, un esterno offensivo e un centrocampista fisico. Nei giorni scorsi è stato proposto Fogaci del San Marino, che tra l'altro propiziò il vantaggio e la vittoria finale dell'Ancona a San Marino. Non si sa se questo affare potrà dare a buon fine. Tutto tace per le altre operazioni in entrata, anche perché Sandro Marcaccio è stato molto chiaro: aspetta l'affare dell'ultimo secondo, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile proprio in questi giorni. Chissà come andrà a finire, perché mi aspetto che il bravo Sandro Marcaccio alla fine regali a Cornacchini qualche bel giocatore. Sono le 20:22, noi dobbiamo fermarci per la pubblicità e poi torneremo per le ultime battute di trasmissione. Vi saluteremo riproponendovi il film della partita di Savona Ancona con la vittoria dei biancorossi.
Nella suggestiva location affacciata sul Golfo di Ancona, ecco il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen. Stessa gestione, ma due modi diversi per trascorrere momenti di svago arricchiti da buona cucina. Il Wine Bar The Queen, tutti i venerdì, sabato e domenica, propone gustosi aperitivi cena con musica e DJ set. E per gli appassionati di sport, la possibilità di vedere le partite di Serie A e Serie B. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta con le sue favolose pizze, i suoi menù di carne e di pesce tutti da gustare. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen vi aspettano ad Ancona in via Forte Scrima 13, telefono 071 214
1147. Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma, ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 81.
Ehi, dico a te. Sì, ci conosciamo bene, perché siamo vicini di casa e da sempre ti forniamo il gas. Ma forse non sai che noi di Prometeo possiamo farti risparmiare anche con l'energia elettrica. E scoprirai che conviene con noi. Luce e gas dei paesi tuoi. Prometeo. Luce e gas per le Marche. Per info, prometeoenergia.it. She makes me go
oh. Mettete la testa a posto. In pieno centro ad Ancona, parrucchieri Pincini. Da anni mettiamo in riga le teste, anche quelle più ribelli. parrucchieri Pincini per uomo donna. Vi aspettiamo in Corso Mazzini 122 e riceviamo su appuntamento allo 071 20 12 73. Sconto speciale per tutti gli abbonati dell'Ancona. Parrucchieri Pincini, una scelta di testa.
Un amico mio quando gioca all'Ancona fa rispondere il ca al telefono, dice che l'ha preso da Friends, non ci credevo e l'ho chiamato, mi fa Bau, come? Bau mi rifà, e io non capisco, e lui, Bau, B come Bologna, A come Ancona, U come Udine. Questo è altro da Friends Amici Animali.
Tutto ciò da Friends Amici Animali, via Valenti, Centro Miru Ancona. Seguici su Facebook. Un'eccellenza italiana nel mondo. Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona. La tua sicurezza antincendio a 360 gradi. Eusebi Service è manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, progettazione, sorveglianza antincendio, consulenza prevenzione incendi. La tua sicurezza antincendio merita il massimo. Fidati dei numeri 1. Fidati di Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona, via Vincenzo Pirani 4. Centro Tessile De Ruschi, dal 1936, tessuti, tendaggi, biancheria, forniture alberghiere, materassi, intimo uomo, donna, bambino. Prezzi all'ingrosso. Ingrosso in via dell'Industria 4A. Dettaglio via dell'Industria 2A. Specialisti nei corredi da sposa e nei corredini da neonato.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 20:26, ultima parte di Punto Biancorosso. Questa sera siamo arrivati un pochino lunghi perché la nostra striscia quotidiana con informazione che riguarda la formazione biancorossa dell'Ancona è partita un pochino in ritardo, ma siamo qua come al solito ad espletare i nostri doveri nei vostri riguardi. Vi ricordo che se avete perso qualche battuta comunque potete riascoltare la replica domani delle 13:10 oppure tra mezz'ora sul podcast che potete trovare all'interno del sito www.radiotua.com, è disponibile. 334 35 20 488 la linea sms, la mail diretta @radiotua.it, ci sono ancora dei pensieri da leggere e allora andiamo proprio a ritrovare i vostri scritti, gli ascoltatori abituali. Si scrive Cico, domenica tutti al Del Conero, ciao Cico intanto, spingiamo tutti insieme i biancorossi alla vittoria, l'ho detto in apertura ma lo faranno sicuramente anche gli altri della squadra, della redazione sportiva nei prossimi giorni. Da oggi scatta ufficialmente l'operazione Reggiana perché lo stadio Del Conero deve essere gremito. Io mi aspetto, vorrei sperare almeno in un boom di presenze, sarebbe bello ripetere la cornice di pubblico che si era vista con l'Ascoli. Forse sarò un sognatore, un romantico, definitemi, o forse un pazzo, definitemi come volete, però questa squadra ha dimostrato con il carattere, con l'anima che ci mette, con i risultati che sta facendo, di avere tutto il massimo sostegno. Dovrebbe essere così sempre, a prescindere dai risultati, però abbiamo sempre ricordato che gli eventi che ci hanno demoralizzato, che hanno scoraggiato un po' tutto l'ambiente, allontanato i più allo stadio, volevate la partita di domenica adesso, anche se non è alle 15 o alle 14:30 o alle 16 ma è alle 18, ci si può andare lo stesso allo stadio Del Conero che non muore nessuno. Stringiamoci attorno a questa squadra perché va incitata, arriverà la Reggiana, non un avversario come poteva essere magari la Miternina, con tutto rispetto gli altri anni, ma un avversario che va tenuto sott'occhio perché è secondo in classifica, 35 punti. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere, come spesso dico nelle aperture delle radiocronache, ci sono tutti gli ingredienti per vedere un'ottima partita e l'Ancona avrà bisogno di grande aiuto. Gennaio è un mese decisivo, siamo partiti benissimo con il pareggio all'Aquila, con la vittoria a Savona, adesso in casa dovremo ricevere in ordine Reggiana e poi il Teramo, in mezzo c'è la trasferta di L'Aquila. Insomma, se vogliamo ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza, la squadra va aiutata alla grande con un buon numero di presenze e tanto tifo. Io voglio sperare che ci sia un'ottima cornice di pubblico perché, lo ripeto e lo ripeteremo all'infinito, questa squadra sta dimostrando di avere gli attributi, di giocare davvero tenendo la maglia. Poi le partite si possono sbagliare ma l'impegno non viene meno e questo è un grandissimo segnale che Marcaccio, Cornacchini e tutto lo staff societario ha ribadito più volte intorno a questa squadra già da da qualche mese, anzi proprio dall'inizio della sessione estiva del mercato. Messaggio per Galligani: vabbè, ma non era vero che erano più i tarantini, eravamo noi. Ok, hai risposto, poi ognuno ha le sue visioni, ragazzi, non è che possiamo sempre star qua a litigare con quello che ci dà la risposta che non ci piace. Poi Fiorella: Paolo, tanto Fiorella ti leggo e questo mi fa un grande piacere. Paolo, lo stadio di Savona è intitolato al giocatore Bacigalupo. Sì, è proprio così, Bacigalupo, se non ricordo male, posso dire una fesseria, non ho il computer per verificare, Bacigalupo dovrebbe essere un giocatore vittima della strage di Superga, un giocatore del Grande Torino. Poi ci sono ancora altri pensieri, vediamo di andarli a ritrovare alla 334 35 20 488. Mi aspetto un attaccante forte, però Tavares sta andando bene, ragazzi, adesso insomma anche lui ha fatto una bella partita a Savona, propiziando il gol di Paponi, quindi adesso non credo che potrebbe arrivare qualcuno, però Marcaccio aspetterà davvero fine gennaio, alla chiusura del mercato, quindi per verificare, per vedere intanto in che punto di posizione siamo di classifica, poi le cose possono cambiare in fretta. 20:30 vogliamo proporre il film, Stefano, poi ritorniamo con i saluti, oppure allora direttamente do le ultime notizie di mercato per quello che riguarda il nostro girone. San Marino, il Carpi comunica il rientro del calciatore Ndiaga dall'Udinese Calcio, il suo trasferimento a titolo temporaneo al San Marino Calcio, quindi San Marino relegato alla guida Cettazioli con 12 punti all'ultimo posto, prova la carta Ndiaga che era al Carpi via Udinese, arriva a titolo temporaneo al San Marino Calcio. Vediamo se ci sono altre notizie. Gubbio per l'attacco, si punta su Cedric. Nardini in prestito all'Ascoli, è notizia ufficiale. L'Aquila un centrocampista in prestito al Melfi. Per quello che riguarda altre notizie, Savona, Gizzi torna all'Aquila. E poi per il nostro girone non ci dovrebbero essere più grosse novità, ad eccezione che all'Aquila non si sta vivendo un buon momento, a Ferrara, chiedo scusa, la SPAL che non sta vivendo un buon momento anche dal punto di vista societario, valuta il mercato. Stasera intanto ci sarà il CDA. 20:31, noi ci diamo appuntamento domani per un nuovo appuntamento di Punto Biancorosso. Alla conduzione del programma ci sarà Luca Provinciali, che potrà ascoltare Giovanni Cornacchini, quindi preparate i vostri pensieri 334 35 20 488. Per chi avesse invece perso qualche battuta nella puntata di oggi, tra mezz'ora il podcast sul sito www.radiotua.com, dove abbiamo inserito la prevendita, potete verificare anche sul sito ufficiale dell'Ancona, prevendita che scatta proprio domani, martedì 13 gennaio, avete tutto, quindi la possibilità di andarvi a leggere i punti vendita con i relativi orari. La squadra domani riprenderà le operazioni per affrontare domenica alle 18 la Reggiana, quindi anche una finestra sul notiziario che si aprirà domani sera proprio con Luca Provinciali e tanti ospiti oltre a Giovanni Cornacchini. Noi vi lasciamo con il film della partita che dovevamo proporvi all'inizio, ma siamo partiti in ritardo, quindi abbiamo dato precedenza alla viva voce degli ospiti in presa diretta. Grazie da Stefano Ferra, nostro editore che ha curato la parte tecnica, e da Paolo Papilli che vi augura un buon proseguimento di serata.
Punto Biancorosso.
Partiamo con la formazione dell'Ancona, non ci sono sostanziali novità, Cornacchini ha fatto pretattica anche ieri, i nostri microfoni non ci ha voluto svelare il probabile 11, probabilmente ha voluto tenere tutti sulla corda il tecnico biancorosso, che ripropone nella linea arretrata Mallus, Lori tra i pali, Di Dio a destra con Dierna, Mallus e Parodi in difesa, Di Ceglie, San Pietro e Camilluccio a centrocampo, Tulli, Tavares e Bondi davanti, in panchina va sempre il giovane Renzi, squalificato a Prea assieme ad Orazio, poi Cangi, Bambotti, Paoli, Morbidelli, Cognini e Daniele Paponi, che sta bene e che magari nel secondo tempo troverà spazio nell'undici biancorosso. Calcio d'angolo dell'Ancona, il primo della partita, solito mucchio all'interno dell'area, ridosso del dischetto di rigore, ci sono già colpi proibiti, vediamo gli incursori biancorossi piuttosto minacciosi nei confronti di Tiripettai, liguri, c'è stato subito un bel faccia a faccia tra Tavares e credo Cabeccia, si rimette Tavares che va subito a finire nella lista dei cattivi, almeno così c'è parto, sì, ammonito Tavares, dopo due minuti di gioco Tavares ammonito, il primo della partita, l'arbitro ha voluto subito far capire che aria tira al Bacigalupo di Savona, parziale che non è cambiato, 0-0, ma c'è stata una buona azione di Bondi che se n'è andato centralmente, ha provato a concludere dalla destra, è arrivato un calcio d'angolo che ancora non è stato battuto proprio per la munizione che è arrivata sotto il naso di Tavares, eccolo il calcio d'angolo battuto, a rientrare da Bondi, forse disturbato da una deviazione che arriva sotto porta, ancora in vantaggio!
L'Ancona in vantaggio al secondo minuto del gioco, 30° sugli sviluppi del corner, parabola a rientrare da parte del brasiliano Bondi. C'è stata una deviazione sotto misura da parte del Savona, che praticamente è andata a sorprendere il proprio portiere a Dario, con la coda che è in vantaggio, gentili ascoltatori, al Magica Lupo di Savona. Ha cambiato il risultato la squadra biancorossa, la prima incursione vera all'interno dell'area di rigore, è stato un giocatore del Savona a sorprendere il portiere a Dario, ha segnato l'Ancona, ma c'è un autogol netto, vi saremo, ne sapremo essere precisi tra un istante quando cercheremo di guardare il nostro monitor di servizio per capire chi è stato a commettere questa ingenuità nel tentativo di anticipare il biancorosso sotto porta. C'è stato il autogol netto da parte della squadra del Savona, che di fatto regala il vantaggio alla formazione biancorossa, quando i minuti trascorsi, gentili amici, sono 3:30, sono i secondi, Savona 0, Ancona 1, clamoroso gol di Capezza, fino a questo momento progressione di Tulli, atterrato a ridosso del limite dell'aria, c'è una chance d'attacco buona, Ghiotta per l'Ancona che può sfruttare sull'occasione con Tulli che è terminato a terra per l'intervento irregolare di Marconi, che ha visto lo spunto di Tulli in grandissima velocità, andava verso lo specchio della porta e ha dovuto ricorrere le maniere forti per frenare la rincorsa di Giacomino Tulli, che andava in porta con il pallone. Adesso c'è questo tentativo di Bondi, che proverà o alla conclusione verso lo specchio della porta o per un suggerimento con il compagno all'interno dell'area di rigore. C'è anche San Pietro adesso che si sistema il pallone con il destro, che potrebbe partire a meno che non sorprenderà il Savona. Bondi, barriera foltissima, sono quattro i giocatori più disturbatori dell'Ancona. San Pietro corre, lascia Bondi che va in porta, se la ritrova centrale a Dario che controlla in due tempi. Era un'ottima occasione per l'Ancona sugli sviluppi a palla inattiva. Dario si è già disimpossessato del pallone quando siamo al 37°, Savona 0, Ancona 1, rilancia in avanti il portiere del Savona, palla che torna sui piedi di Cabeccia, che può avanzare palla al piede, libero sulla destra Antonelli, eccolo che contiene il pallone, che lo comanda, lo governa, lo gestisce di nuovo dietro sulla pressione di San Pietro, che costringe con la sua rincorsa, con il suo pressing asfissiante il Savona a sciupare con Cabeccia l'impostazione d'attacco, con la palla che è terminata in palla laterale proprio davanti alla panchina di Cornacchini, che si alza dalla panchina per dare il pallone a Di Dio, che andrà a rimettere il pallone in gioco. Lungo rilancio con Tavares anticipato dall'avversario, si alza un campanile, la palla ritorna sui piedi di Ceglie, che deve fare attenzione alla pressione di Bramati, alla meglio Tulli che gestisce un pallone difficile addirittura facendo un sombrero, la palla viaggia all'altezza della linea dell'out, tutto regolare, ritorna in campo con Di Ceglie, la scodella in avanti per Tavares che prova a calciare con l'esterno destro a ridosso del limite dell'area, svirgola il pallone, ma c'è una carambola che alla fine premia Savona con il portiere a Dario in grado di controllare il sempre da palla inattiva, sempre sul calcio di punizione. Non ha gradito Cornacchini, siamo entrati nel minuto numero 40, gentili ascoltatori, nel corso della prima frazione di tempo, al Bacica Lupo, Savona 0, ancora 1, ma attenzione alla punizione che sta per battere il Savona, solita barriera folta che si sistema seguendo le indicazioni del portiere Lori, che è inginocchiato nel primo palo, sta facendo segno a Camillucci di sistemarsi leggermente più sulla destra rispetto alla sua visuale, con una barriera che si compone a 5, nessuno è schierato in avanti, il tentativo di sfruttare una carambola, tutti sono all'interno dell'area di rigore molto preoccupati da questo calcio di punizione. Ci sono due giocatori del Savona sul punto di battuta, uno è De Feo, l'altro è il numero 10 Cerone, probabilmente batterà il numero 10 di Potenza, l'arbitro non dà l'ok per andare a battere, osserva ancora la barriera e vede che non è proprio regolare la distanza, adesso dovrebbe arrivare il fischio, almeno così intuiamo dal nostro punto di osservazione, il fischio che arriva, la rincorsa di De Feo è pericolosa e colpisce il montante, allora ribattuto, azione di pericolo esattamente al 41° minuto, ha colpito il montante De Feo che poteva pareggiare i conti, l'Ancona resta avanti, avevamo detto che era una situazione pericolosissima che l'Ancona non doveva concedere, l'arbitro anche in questa circostanza è stato perentorio, Cornacchini si è arrabbiato tantissimo e sul tiro di punizione poco prima del limite dell'area, leggermente defilati sull'auto di destra rispetto al nostro punto di osservazione, De Feo ha colpito la base alta del montante di destra, Lori ha sembrato intuire ma anche in ritardo. 44° minuto nel corso del primo tempo, Savona 0, ancora uno, ci prova ancora la squadra di casa ad attaccare la sinistra con De Feo, palla che arriva all'interno dell'area, respinto dei biancorossi, dai e vai, calcio di rigore per il Savona,
c'è stato un atterramento all'interno in area, credo fallo di Parodi, se ho visto bene, che si è scontrato con l'avversario, l'arbitro non ha avuto esitazioni e ha indicato immediatamente il dischetto. Quello che non doveva fare l'Ancona, andare al fallo sistematico, soprattutto quando il Savona si avvicinava all'interno dell'area di rigore. Credo che Parodi sia stato il giocatore a commettere fallo nei confronti dell'avversario che spingeva dalla sinistra e entrava all'interno dell'area. L'arbitro non ha avuto esitazioni, ha indicato immediatamente il dischetto del rigore. Non ci voleva per l'Ancona, che tutto sommato ha disputato un buon primo tempo, ha sfruttato il vantaggio con l'autogol di Capeccia. Adesso, prima dell'intervallo, quindi nel momento meno indicato, il Savona ha possibilità di pareggiare i conti con De Feo, che sistema con cura il pallone nel dischetto del rigore, lo guarda, saltella Lori nel tentativo di disturbare la conclusione. De Feo prende il respiro prima di rincorrere, arriva il tiro, piazza il portiere, il Savona pareggia. Savona che ritorna in partita al 45esimo minuto esatto, ha segnato De Feo su calcio di rigore, spiazzato Lori che aveva cercato fino all'ultimo di disturbare la rincorsa di De Feo. Non ci voleva, cari ascoltatori, questo risultato, perché l'Ancona era in pieno comando della gara e invece in alcune è stata una scuriata finale per andare al gol con Scappini, chiedo scusa, non De Feo, con Scappini che ha pareggiato i conti su calcio di rigore. È terminato il primo tempo tra Savona e Ancona, squadra a riposo con il seguente risultato: Savona 1, Ancona 1. Allora partiamo alla formazione dorica che schiera in questa ripresa, continua a confermare lo schieramento del primo: Lori, Parodi, Vierna, Mallus e Didio, Di Sceglie, San Pietro, Camilluccio a centrocampo, Tulli, Tavares e Bondi in avanti, la panchina biancorossa che si sta riscaldando tutta ad eccezione del portiere Rente, composta da Cangi, Bambotti, Paoli, Morbidelli, Cognini e Paponi. All'interno della rigore è stato messo giù da Speranza, calcio di punizione per l'Ancona con lo specialista, con il solito Bondi sul punto di battuta. La panchina dell'Ancona nel frattempo continua ad effettuare esercizi di riscaldamento, chissà che non ci siano altre variazioni. Siamo al 13esimo minuto di gioco, 20esimo secondo, 1-1 il risultato. Ancona questa chance ghiottissima per offendere, per attaccare, per mettere a repentaglio la porta difesa da Dario, che chiama tre giocatori in barriera, lato corto dell'area di rigore, settore di destra rispetto alla nostra visuale. Solito gruppone all'interno dell'area con Bondi che è pronto a calciarla verso la porta, potrebbe sorprendere il primo palo il portiere Addario, ma potrebbe anche scegliere la geometria per la corrente Parodi. Va in porta il giocatore Bondi, esce dai pali il portiere Addario e riesce ad allontanare il pericolo con i pugni, regalando sempre risultare vincente nell'economia della partita. Di Sceglie verticalizza sulla sinistra, un pallone che è toccato da Tulli di testa, c'è Tavares, più vincente la manovra dell'Ancona che con Tavares va a concludere. Addario respinge in calcio d'angolo, squillo il primo della ripresa. L'Ancona ce l'ha avuto adesso con Tavares, ha fatto una gran cosa nella preparazione l'Ancona nella situazione che ha portato il portoghese a concludere poco prima del limite dell'area, una staffilata sul primo palo che Addario ha respinto in corner, che ha divorato il Savona. Il gol del 2-1 in contropiede, troppo egoista il giocatore De Feo, che anziché servire Scappini all'interno dell'area di rigore ha battuto con il destro. Lori attenta, respinto il calcio d'angolo battuto all'interno dell'area di rigore di destra per dare il pallone a Tavares. Il portoghese lotta lato destro del campo, va sul fondo, mette il pallone in mezzo, morbido per Paponi per il 2-1 dell'Ancona al 27esimo minuto. Ecco il gol di Daniele Paponi, ecco il gol che voleva Giovanni Cornacchini, ecco il gol che voleva la folla biancorossa, che ha creduto tantissimo sulle qualità dell'attaccante. Se non segnava dalla partita casalinga con il proprio Ascensa, è bastata una fiammata, è bastato un cross dalla destra e Paponi ha pollaiato sul secondo palo di testa, l'ha messa dentro l'angolino basso. A Dario questa volta immobile, è cambiato il parziale, gentili ascoltatori, al 28esimo minuto nel corso della ripresa. Savona 1, ancora 2, ha segnato Daniele Paponi con un cross perfetto di destro, è arrivato al traversone, credo di Morbidelli, un cross al bacio in mezzo all'area di Tavares, dopo aver ricevuto il palo da centrocampo è arrivato Tavares a suggerire una pennellata perfetta che Daniele Paponi ha spedito in rete, di nuovo avanti l'Ancona. Gentili ascoltatori collegati dal Bacigalupo, ha segnato Daniele Paponi e ci aspettano secondo me 20 minuti altissima intensità, perché il Savona di nuovo minaccioso in avanti, sfrutta però l'errore Tavares del mediano bianco-blu, si vola verso la secca della porta, a campo l'Ancona, è un 3 contro 4 con Bondi che si accende lungo la corsia di sinistra, prova a superare l'avversario Antonelli che lo anticipa in maniera netta, precisa, pulita.
rimessa dal fondo, l'azione sfuma, Savona 1, Ancona 2, 28esimo minuto, la fiammata dell'Ancona. Chi ha creduto in questa palla con Paponi e l'ha schiaffata dentro dove proprio a Dario. Non riusciva ad intervenire, adesso la D'accordo, grazie Stefano, 39esimo, Savona vicino al gol, il flash in cui non eravamo collegati, traversone dalla sinistra di Giorgione, mancato sotto porta l'appuntamento vincente di un attaccante che dal nostro punto di osservazione non siamo riusciti a scorgere, probabilmente si trattava del numero 18 Colombi che ha mancato la stoccata sotto misura, adesso c'è la sostituzione dell'Ancona che toglie un attaccante, Tavares rinforza la difesa, rinforza le retrovie Paoli perché il Savona inevitabilmente tenterà il forcing finale, adesso la temporeggia, adesso Bondi attende l'inserimento di Didio che va sul fondo, la mette in mezzo, il cross Marconi smista fuori al limite dell'aria, arriva Di Ceglie, prova ad andare a concludere il tiro, la palla non inquadra lo specchio della porta con Di Ceglie, vicino al 3-1 l'Ancona, siamo al 44esimo minuto, sarebbe stato il gol della sicurezza, ha preso la mira Di Ceglie, era da una buona posizione al limite dell'aria, la trovata la coordinazione giusta, ma la mira è assolutamente da rivedere, tiene in partita il palla all'Ancona adesso che è al 48esimo, annusa davvero un minuto dal termine il profumo di una vittoria a Savona, prima giornata del campionato, adesso c'è Paponi, il girone di ritorno ovviamente, Paponi per Didio, la rincorsa di Paponi, vuole quantomeno una rimessa laterale che non trova, arriva in questo istante il triplice fischio, l'Ancona espugna Savona per 2-1, riesce a battere il Savona a domicilio, una vittoria firmata da Daniele Paponi, 3 punti di vitale importanza per il cammino biancorosso che a questo punto può ambire davvero qualcosa in più di una semplice salvezza. Non si batte a domicilio l'Ascoli, non si pareggia all'Aquila, non si fa festa in un campo difficile come quello di Savona, è giusto pretendere qualcosa in più a questo punto da una squadra che nella sessione del mercato può rinforzarsi anche con qualche buon innesto. È finita 2-1, gentili ascoltatori, nel primo tempo la partita si era sbloccata subito grazie all'autorete di Cabeccia, allo scadere Scappini trasformava un calcio di rigore che l'Ancona ha contestato, nella ripresa mossa chiave di Cornacchini che ha richiamato in panchina San Pietro per dar spazio a un attaccante come Paponi che non si è lasciato pregare per trasformare la rete del 2-1, grosso dalla destra, il bacio di Tavares, gol di Paponi che si è sbloccato, speriamo sarà decisivo per questo girone di ritorno. 2 gol a Savona, 3 punti d'oro per la classifica, per tenere lontano gli inseguitori, però a questo punto consentitecelo, è giusto sperare a qualcosa di diverso, ma intanto godiamoci questa bella vittoria, va benissimo così. Savona 1, Ancona 2, Paolo Papili vi ringrazia per la cortese attenzione.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.